il 25 c'è il nuovo Prometeo. Questa praticamente è una fabbrica illuminata, ti ricorda qualcosa? Senti, quando e in quali composizioni si può intravedere un primo embrione di quello che è diventato o sta diventando il Prometeo?
È una risposta che può sembrare estremamente semplicistica o estremamente sofisticata. Proprio in questi giorni viene presentata in Germania e a Venezia la Biennale la mia prima composizione, che si chiamano Le variazioni canoniche sull'opus dell'Ode a Napoleon di Schoenberg.
41.
Sì, opera 41. Perché dico questo? Perché la partitura è sparita, allora finalmente dopo molto tempo mi sono deciso di prendere il materiale d'orchestra scritto da me già allora per la prima esecuzione di Scherchen ad Darmstadt nel 50 e ho ricavato la partitura. Ricavando la partitura, vedendola, mi sono accorto ancora una volta, perché negli ultimi tempi in Germania hanno suonato musiche mie che qui non si conoscono, sia degli anni 50, 51, 57, 58, 59, per coro, senza coro, per pochi strumenti, per molti strumenti. Per esempio le varianti per violino solo e archi e leni, che è messa in programma dal Maggio Fiorentino, e l'orchestra e il direttore si sono rivelati incapaci non solo a programmarlo ma anche a provarlo. Cioè, vedendo tutte queste cose, negli ultimi 5-6 anni e anche discutendo su questa mia nuova apertura, mi sembra di trovare in ciascuna musica che ho composto una forma di anticipazione, che allora era estremamente problematica, molte volte era pressoché utopica. Anche nell'esecuzione. Penso per esempio ai cori del canto sospeso. È logico, e tutti mi dicevano, tu sei matto perché metti quattro voci. La prima voce in alto ci metti un piano, la seconda a distanza di un ottavo e la metti in basso con tre forti. La terza, il tenore, lo metti lì vicino con tre piani, l'altro lo mette con sforzatissimo, certo qualcosa non si sente. Questo era appena avuto sia tutta l'esperienza dello studio di fonologia, sia soprattutto l'esperienza di Freiburg, con lo studio di fonologia che con le quattro piste e con i quattro anche. Lo studio di Freiburg con lo spazio che lo inventiamo noi continuamente, cioè questo è possibilissimo. Qui adesso noi abbiamo queste prove con Claudio Bado e con l'orchestra, con tutti quanti, abbiamo delle differenziazioni dinamiche estreme. Cioè non c'è più l'unità dinamica di intensità, ma ci sono varie intensità, anche determinate da questo spazio acustico, per cui direi la complessità fino alla difficoltà della percezione qui è molto più alto, ma anche è molto più articolato. Per questo alla tua domanda dico, non ti so dire esattamente. Credo che sia tutto un insieme poi a un studio continuo che soprattutto negli ultimi anni in Germania ho trovato dei testi sui problemi della fisica acustica, dello spazio acustico, risalendo addirittura a Anastasius Kircher del 1500-1600. C'è un testo suo, Fonorgia, che è basato totalmente su gli echi all'aperto, nella natura, nei saloni, nelle sale, gli echi addirittura che vengono fuori e che vengono dentro, cioè le riverberazioni. come ha un altro testo che è di grande importanza, che è dedicato al rapporto tra la musica e la natura. Poi c'è, credo sia il settimo capitolo del Musurgium Universalis, che è dedicato alla musica. Cioè mi sono, ho studiato in altro modo. Ho studiato fino alle recentissime scoperte, finalmente, anche grazie alla grande, al grande sapere, alla grande amicizia di Giovanni Morelli, di Venezia, che opera a Venezia, i teorici arabi del 1000, 1002, 1003, 1004, che hanno dei problemi non solo di sistema armonico, non solo quindi delle varie difficoltà del comma pitagorico. Per esempio c'è un testo straordinario in cui ci sono, dico una cifra che non è l'esatta, 300 modi di usare la voce. Cioè è un testo che serve per il canto, per il parlato, per il modulato, per tutto quanto. È un testo fondamentale. E questo, un testo del 1300, ti fa capire, con tutte le tecniche che usavano loro, che non erano solo degli arabi, perché questo ho trovato nella Spagna Andalusa, quindi c'era tutto l'incrocio tra la cultura araba, la cultura ebraica, il mozarabe e dopo quella
iberica.
E quella iberica. Quindi sono tutte occasioni, inserimenti, sì. Studi che continuo a fare, che continuamente mi spalancano nuove possibilità. Per cui il Prometeo forse è nel suo insieme, proprio come con Cacciari lo abbiamo elaborato, perché solo il testo lo abbiamo elaborato in 4-5 anni, solo il testo. E poi è cominciata la musica e al 25 viene una nuova partitura, l'ho composta ex novo per circa l'80%, con Haller, lo studio di Freiburg, che abbiamo programmato. Se a Venezia c'erano 20 programmi, qui ce ne sono almeno 120. Quindi una utilizzazione dell'informatica e delle possibilità del computer, delle possibilità del Freiburg notevoli. Più con Alvise Vidolin, che ha portato qui anche la 4X di Peppino Di Giugno, regalata da Bolesa a Padova, quindi altre possibilità.
Quindi l'hai riscritto sull'esperienza di quello che hai fatto fino a Venezia, cioè non è che l'hai riscritto per la nuova sistemazione che è stata fatta qui alla Sala, roba di genere.
Eh no, la nuova versione è proprio per, come dire, per ripensamenti, inquietudini, certo, e insoddisfazioni mie. Sì. Sapendo che a Venezia però molte di queste erano determinate dal tempo troppo breve che noi abbiamo avuto per preparare. Qui ho preteso oltre un mese di lavoro. Si lavora perfettamente bene, si lavora con Haller e Freiburg, abbiamo lavorato 5 giorni da soli per studiare l'acustica, poi lentamente abbiamo studiato i singoli soli, poi l'orchestra ha provato prima a Varsavia con Peter Hirsch, che è il secondo direttore dopo Michael Gielen all'Opera di Francoforte, poi adesso con Claudio. È una cosa che è straordinariamente straordinaria. Con Claudio sembra di quello che è vero, ci conosciamo da tanto tempo, come mai è stata, c'è una rapidità di intesa, di rapidità di trovare nello stesso tempo le stesse soluzioni, che mi sostiene anche in certi momenti di incazzature e di notevole crisi che non mancano mai, fino a certe difficoltà tecniche obiettive dell'acustica di un architettore industriale del Novecento.
Oh!
Nell'intorse Compredio, che l'abbiamo elaborato nello studio di fonologia con Marino Zuccheri, avevamo sei voci, e sei voci molto differenti tra di loro, non con la voce impostata, ma c'erano in parte attrici, in parte cantanti, in parte non tutti italiani, quindi avevano un'addizione differente. E abbiamo lavorato in modo che una sentiva la voce dell'altra, allora si sovrapponeva, ma usando micro intervalli, non usando intervalli della scala cromatica così. Era tutto era un primo tentativo che abbiamo fatto, in tempo reale, senza nessuna trasformazione possibile, delle sei voci su se stesse, cioè che si ascoltavano e si rapportavano e continuavano quindi a inventarsi dei rapporti. Oggi questo nello studio di Freiburg è di una facilità estrema, con gli strumenti, con il computer, con il Publison, mentre noi parliamo, per esempio, posso usare un Publison che trasporta il mio segnale o verso in alto o verso il basso, di un'ottava verso in alto e di due ottave verso il basso, vuol dire compresi i centesimi e i millesimi di hertz, non solo così. E quindi io sento la voce mia su un altro piano. Quindi posso sentirla, ascoltarla, cambiare completamente la
voce. In tempo reale contribuisci anche tu come esecutore, come cantante.
Esatto. Ma appunto intervengo in tempo reale, okay. Non su fatto scritto. Per cui se tu pensi che uno strumento abbia la possibilità di sentire se stesso e si inventa altre cose. Questo poi c'è un
è come essere presenti due volte nello stesso istante.
Tu puoi essere presente fino a, quindi abbiamo 16, 32, 48 volte.
Incredibile.
Perché c'è la possibilità di sovrapporre nel Verzöger, che è il delay, usato molto anche nei gruppi jazz, che lo usano così in modo abbastanza primitivo, di avere la shift, cioè la sovrapposizione, fino a 46 volte. Poi c'è un altro Publison, nuovissimo, appena fatto su indicazione nostra, proprio dello studio, da questa fabbrica francese.
La macchina infernale.
E il computer per lo spazio. Tu lì regoli, per questo l'acustica la inventiamo molto. Per esempio in questo stabilimento vedi aperto, noi possiamo dare un'acustica per dei suoni come se fossimo all'interno di una stanza di 4 metri cubi. Fino a far diventare tutto questo spazio una stanza di 1 miliardo di metri cubi.
Un miliardo
di metri cubi. Cioè, pensa allo stadio, pensa alle più grandi cattedrali esistenti.
Sì, 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 sì.
Entro questo c'è un altro computer che ti misura lo spazio, che te lo trasforma anche questo in tempo reale. C'è la tecnologia di oggi che se studiata, se sperimentata, se usata da veramente da chi la sa usare,
certo.
Non a caso
musicisti
Peter Haller,
cioè,
l'unione tra musicisti, lo stesso che c'era nello studio di fonologia,
certo.
Rapporto tra Bruno Maderna, Berio, me e Marino Zuccheri, non era un rapporto col tecnico, perché Marino Zuccheri era un esecutore.
Esatto.
Era un musicista esecutore, nello stesso modo che adesso Haller e gli altri non sono dei tecnici, conoscono questi strumenti esattamente come il Pollini conosce il pianoforte.
Certo.
E quindi è un continuo colloquiare, certo. Di possibilità, è possibile, non è possibile, fino a dove si può arrivare, eccetera. Quindi da una parte c'è una tecnologia che ti affascina, ti sorprende, ti alle volte anche ti spaventa, perché il prendere questa scelta che una, appunto se salta fuori il buon Musil, quando il Musil diceva se io faccio una scelta non è detto che non esistano altre 6-7 scelte, e forse le altre scelte sarebbero state migliori. Per questo continuamente c'è una continua elaborazione. E questo io trovo anche il fascino, direi, del metodo di pensare, di lavorare, non solo musicalmente, che abbiamo tra di noi. non c'è né principio né fine.
Quindi è possibile che il Prometeo continui come un lavoro sempre da o qualche cosa del genere, evidentemente.
Sì, certo, perché vedi, dal punto di vista acustico, indubbiamente, perché qui rispetto a Venezia l'acustica è totalmente differente, per cui qui è l'acustica orizzontale, a Venezia era verticale perché era un cubo, il cubo di piano e il cubo della chiesa. Qui invece è uno stabilimento per lungo e noi lo usiamo orizzontalmente. Per cui tutti gli altoparlanti sono tutti singoli, mentre a Venezia erano tutti in parallelo e asimmetrici, tutti direzionati in modo asimmetrico, le orchestre messe in altro modo rispetto che a Venezia, per cui questa acustica architettonica industriale del Novecento ci obbliga a altre cose.
Quale atteggiamento potresti consigliare al pubblico che viene a sentire il Prometeo? Qui ci troviamo di fronte a qualcosa di assolutamente nuovo, diverso da tutto il resto.
Diverso, direi. No.
Sì, nuovo, diverso. Un universo completamente da scoprire.
Credo che un solo ascolto sia troppo poco. Quindi che potrebbe venire benissimo nelle due ultime prove che sono aperte.
Ah, sì.
Che noi facciamo il 23 e il 24.
I giorni precedenti la prima.
I giorni precedenti. Che vengano qui chi vogliono, che vengano con soprattutto puntando sull'ascolto, certo, sulla percezione, sapendo che non è facile, sapendo che crea, che affronta una questione dei problemi di altro tipo che finora non sono stati. Perché qui c'è alcune cose di un'intensità pressoché inudibile, quindi c'è bisogno di una tensione, direi anche fisica nostra, del sangue molto forte, fino a una complessità acustica estremamente articolata. Quindi con santa pazienza e disponibilità cercare di afferrare o di percepire il più possibile. Non spaventandosi mai di fronte a certi segnali o a certi fatti che avvengono qui dentro, ma cercando di capire la molteplicità delle possibilità che oggi ci sono, cioè che io credo che ci sia anche nella vita e che alla volta rende difficile o stancante o conservatrice o restauratrice la vita, perché si pensa che le molteplicità siano ridotte a uno o due, poi in mano a certi tipi basta. Mentre qui c'è una molteplicità di ascolto, di testo, di significati, di drammaturgia, anche questa è una cosa che credo sia importante, che vengono qui sapendo di trovare, se riesco a trovarla, comunque c'è, quella che io chiamo la drammaturgia del suono, cioè i suoni che si compongono, si discompongono, si scontrano, si uniscono.
Come creature viventi.
Sì, certo, ma il suono, i segnali, proprio la drammaturgia, cioè lo spazio che si riempie, si svuota, suoni che vengono da lontanissimo, che se ne vanno via e lentissimi, suoni violentissimi, centrali, che scompaiono con una rapidità incredibile. Altri suoni come la prima di Mahler che non si avvertono e ti si sente improvvisamente dentro. Altri che ti avvolgono completamente e ti rendono l'orecchio ancora più sensibile. Alle volte ti possono rendere l'orecchio ancora più ostico, certo. Con la massima tranquillità, sapendo che non è facile.
Mantenuto comunque la sfericità sonora che c'era l'anno scorso, malgrado questa orizzontalità che hai mai detto. C'è un movimento circolare,
certo. proprio
l'alafon che fa questo effetto.
L'alafon e poi la diversa disposizione degli altoparlanti, certo. Diverso uso degli altoparlanti, certo. L'orchestra, cioè la grande tradizione non solo della scuola veneziana o della scuola di Lipsia o della scuola di Orlando di Lasso, ma anche la grande inglese, ma anche la grande tradizione spagnola.
Ah, sì.
Che ho scoperto adesso, che il compositore componeva con lo spazio, non in modo astratto sulla partitura, pensando ai problemi puramente musicali. Il compositore sapeva dei materiali che costituivano lo spazio, che tipo di spazio era, che interruzioni vi erano. San Marco è tutt'altra cosa di Westminster. E questo vuol dire che il compositore, che da una parte chi costruiva queste sale, spazi, avevano molto più saperi del sapere che oggi si pensa di avere. E il compositore stesso aveva molti più saperi che non il semplice giochetto o metodino di scrivere musica.
Scomparsa questa cosa poi.
Sono
mille anni che tu mi dici hai trovato queste tracce, ma sono tracce che sono sempre riestate nell'ombra.
Sempre state, perché credo il Consiglio di Trento ha fatto la sua, la riforma, la controriforma, poi l'Accademia ottocentesca con il positivismo, con l'idealismo, poi lo scontro fra chi pensa ancora alla Buttolia, alla Montale, e chi la pensa alla Carlo Rubbia. C'è lo scontro, c'è la tecnologia, c'è l'informatica, c'è.
Certo.
C'è la natura, certo. L'inquinamento non è solo atmosferico, c'è un inquinamento acustico spaventoso che ancora non viene preso in considerazione. Quindi anche il rapporto della natura, questo lo dico anche da veneziano, dove abbiamo l'inquinamento della laguna, inquinamento dell'aria, alle volte il fosforo che esce e altre sostanze chimiche che abbiamo buttato fuori, inquinamento dell'acqua per anche tutte i liquami e i liquidi per lavare.
Ah sì, per lavare l'inquinamento.
Che sono fatti con l'inquinamento. Abbiamo l'inquinamento atmosferico molte volte. E soprattutto penso a quell'inquinamento atmosferico acustico che è determinato, che veramente mi sembra più di un ritardo rispetto al CER di oggi, che per esempio avviene nelle grandi feste nazionali, che sia l'Unità, che sia l'Avanti, che sia l'Amicizia, che sia Comunione e Liberazione, quando sparano decibel incredibili. E non è più possibile non solo parlare tra la gente, ma perché l'unica cosa sarebbe per intenderci di gridare, ma nemmeno pensare. Quindi c'è un inquinamento, secondo me, acustico, che viene usato veramente per impedire di almeno di non solo di parlare, ma di
captare qualsiasi cosa,
certo,
che esista già.
Certo, e di pensare.
Sì, sì, ti impongono sulla quantità sonora,
esatto,
per cui ti credono di schiacciare la tua sensibilità,
certo,
schiacciare la tua disponibilità.
Sì.
Gigi, grazie.
Grazie a te, Claudio.